Bentornati minimalisti, come va? È un po' che non ci sentiamo, mi devo scusare, però ultimamente sto facendo mille cose e faccio fatica a trovare il tempo per scrivere e registrare il podcast perché ci vuole tempo purtroppo. Oggi vi porto una riflessione che deriva dalla lettura che sto facendo ora, ovvero La decrescita felice, un libro di Maurizio Pallante. Mi è stato consigliato da voi diverso tempo fa, tra l'altro, se non sbaglio su YouTube. È un libro con degli spunti pazzeschi e che mi sta facendo aprire gli occhi su tante cose, su tanti punti di vista. Molte sono cose semplici e altre sono conferme di pensieri che avevo già in testa o che avevo comunque già percepito da altri libri, da altre fonti. Una delle cose che più mi fa riflettere, che non avevo mai nemmeno, diciamo, contemplato, immaginato, è il discorso della decrescita economica e del PIL. E di come la nostra società sia fondata su un modello di sviluppo che implica un continuo e incessante consumo e che la crescita è l'unico parametro su cui si basa la società moderna, odierna anzi. È molto interessante la dicotomia tra sviluppo e crescita. La crescita, che sembra tanto un termine negativo, la decrescita appunto, ma che in realtà, almeno sia per me, dopo aver capito il punto di vista dello scrittore, sia appunto per lo scrittore, non necessariamente qualcosa di negativo. Forse un libro del genere andrebbe letto un po' da tutti, anche se non è semplicissimo, per capire che tutto sommato il PIL e la crescita rappresentano tutto fuorché il benessere e la salute di una società. Sono dei parametri, quindi misurano qualcosa. Con essi non si tiene conto, ad esempio, del consumo del territorio, della cementificazione, della felicità della società, del benessere percepito da ognuno di noi. Si misura piuttosto il benessere del consumo, cioè quanto il consumo vale. Apprezzo, ad esempio, molto le parti in cui si parla di come le persone della nostra società attuale sappiano fare sempre meno, perché meno sappiamo fare, più si alimenta il PIL. E mi chiederete come? È semplice, se una persona non fa l'orto, non si coltiva, ad esempio, verdura o frutta, le va a comprare in un negozio o, peggio, nel supermercato. Questo genera soldi, genera tasse, genera PIL. Qualcuno deve portare quelle merci al negozio, al supermercato, qualcuno deve produrre gli imballaggi per quella verdura. Tutto questo è PIL. Poco importa che cosa consumi quella persona, l'importante è che consumi e che così il PIL aumenti. E nel nome della crescita del PIL, le assurdità effettivamente sono infinite se ci pensiamo su. Non produciamo più nulla in autonomia, siamo legati alle economie di mercato, non siamo autosufficienti, siamo in balia delle crisi. Tutto quello che abbiamo intorno a noi consuma energia, e a parte pochi fortunati che sono energeticamente autonomi, siamo dipendenti dalla rete, dal consumo elettrico. Abbiamo anche perso l'abilità di sistemare le cose, la maggior parte degli oggetti non sono più beni durevoli, ma beni di consumo che svolgono la loro funzione per un determinato periodo e poi devono essere buttati, finendo ad inquinare il nostro ambiente. Ecco, una distinzione importante, ad esempio, è quella tra bene e merce, che fa l'autore. Quindi il bene in realtà è qualcosa, per esempio, la verdura prodotta nell'orto è un bene, invece la verdura comprata è una merce, c'è cioè questa specifica descrizione, nomenclatura che è differente tra una cosa che non produce PIL e una cosa che produce PIL, diciamo. Poi anche i rifiuti, no? I rifiuti fanno bene, no? Perché va bene inquinare, vanno bene anche i rifiuti, perché i rifiuti generano il PIL, perché dietro c'è il riciclo, ci sono gli inceneritori, c'è la gente che lavora per tirar sui rifiuti, è tutto, capite che è tutta una macchina, no? Il punto che mi ha fatto riflettere di più in assoluto è proprio il discorso della nostra indipendenza, del non saper più fare le cose. Non sappiamo più fare nulla, ma davvero, eh? Tutto quello che prima potevamo sistemare in autonomia, un'auto, perché una volta erano semplici le auto, una casa, no, fare i lavori in casa, il giardino, l'orto. Dobbiamo farlo magari per obbligo di leggi. O per mancanza di conoscenza dobbiamo farlo fare a qualcun altro. E così il PIL aumenta, no? Capite? Quando chiamate qualcuno a tagliare la siepe, quel qualcuno in tasca del denaro per il suo lavoro, mettete anche, fosse anche in nero, però questo denaro lo spenderà in altri soldi. Non solo, ha dovuto acquistare i macchinari per lavorare. magari anche degli operai con sé, no? E poi arriva con un camion, cioè tutto questo è PIL. Il PIL non ci fa stare meglio direttamente. La misura del nostro benessere non è parallela a quella del PIL, è uno specchio per le allodole. Potremmo essere in una società in cui il PIL è altissimo, in cui c'è una crescita frenetica, ma la gente è malata di tumori ovunque, perché ha contratti magari per via dell'aumento dell'inquinamento generato dalla crescita del PIL. O peggio, anche i malati sono un business, aumentano il PIL, producono crescita, no? Gli ospedali, i dottori, i farmaci, i dottori che a loro volta spendono il loro reddito, tutto questo genera PIL. Quello che invece non smuove il PIL è l'autoproduzione e l'autosostentamento energetico. Ecco perché il sistema combatte entrambi queste cose. Il capitolo 8, che ho appena finito, affronta il discorso di essere una società di consumatori ed è un altro spunto fantastico di questo libro. Di questo capitolo vi voglio leggere direttamente alcuni passi, visto che sono fresco di lettura. Per esempio, il prodotto interno lordo può decrescere, possiamo farlo decrescere con le nostre scelte, e la decrescita può non causarci dei guai, anzi, può migliorare la vita e l'ambiente in cui si vive. Poi un altro punto, per esempio, in cui si dice: in realtà, se l'autoproduzione di un bene fa risparmiare dei soldi, apre un'altra possibilità, una possibilità che il sistema fondato sulla crescita della produzione di merci ha cancellato dall'orizzonte culturale degli uomini. Non aumentare i propri consumi, ma lavorare di meno per dedicare più tempo alle esigenze spirituali, alle relazioni umane, familiari, sociali, culturali, religiosi, eccetera. A fare esperienza di vita insieme ai propri figli invece di compensare con l'acquisto di cose i sensi di colpa che si provano quando si affidano tutto il giorno i figli agli estranei, perché si passa tutto il giorno a lavorare per guadagnare i soldi necessari a comprare le cose che acquietano i sensi di colpa, con l'esito di farne dei consumisti nella profondità dell'essere, instillando in loro sin dall'infanzia l'idea che l'affetto si manifesta attraverso il dono di oggetti acquistati. Invece di donarti il mio tempo e la mia attenzione, ti dimostro che ti voglio bene spendendo i miei soldi per te. Un sistema economico basato sulla crescita ha bisogno di esseri umani impiattiti. Scusate, appiattiti sul consumismo, che nell'atto di acquistare acquietano le proprie esigenze affettive e trovano la propria realizzazione esistenziale, altrimenti non susciterebbe la domanda crescente necessaria ad assorbire l'offerta crescente di merci e il meccanismo della crescita si inceperebbe. Alcune cose sono fantastiche. Chi decide di autoprodurre non lo fa per risparmiare e avere più soldi da spendere in altre merci, ma per ritagliarsi uno spazio autonomo dalla mercificazione assoluta, per sostituire in misura sempre più ampia le merci con i beni. Chi desidera comprare più merci di quelle che riesce a comprare col suo reddito non sceglie questa strada, ma vende in misura maggiore il suo tempo. Fa gli straordinari o il doppio lavoro per acquisire il diritto di inserirsi con automobili sempre più grandi in code sempre più lunghe. Bellissimo questo. Più lungo è il tempo in cui li uso, minore è il peso della mia impronta ecologica. L'autore parla dei suoi oggetti, no? Più leggero sarà stato il passo con cui ho attraversato il mondo negli anni della mia vita, quindi quello che lasciamo alle future generazioni. Lavorare per produrre sempre più cose e avere più soldi necessari a comprarle, buttarle via sempre più in fretta per poterne produrre e comprare altre da buttare via ancora più in fretta, impacchettare i bambini ancora assonnati e scaricarli tutto il giorno all'asilo per poter andare a lavorare, riversarsi il sabato pomeriggio tutti alle stesse ore negli stessi centri commerciali a comprare le cose prodotte lavorando. Questi spunti, queste frasi, sentite un po' che c'è il mio stile, no? Faccio anch'io un po' queste frasi. Ecco perché mi ritrovo molto nelle parole di Maurizio. Veramente, mi ritrovo pienamente. Questo è un libro che vi consiglio fortemente. Guardate, purtroppo io so che c'è su Amazon. Va un po' contro tutto il discorso che abbiamo fatto adesso, però non ho idea di dove possa essere acquistato. Ho scoperto che in realtà c'è un sito, movimento, c'è un movimento chiamato Movimento per la Decrescita Felice, hanno anche il loro sito www.decrescitafelice.it, però vi dico la verità, non ho ancora guardato, quindi guarderò in questi giorni, cercherò di capire se magari si possono acquistare anche dal loro sito i libri, pagando anche qualcosa in più, ma evitando di passare da Amazon. Veramente non sapevo esistesse questo movimento della decrescita felice, e quindi mi ritaglierò un momento per studiare questa cosa. Ho anche già un altro libro di Pallante in lista, sempre che mi è stato consigliato da voi. E l'ho detto tante volte in questo podcast, diamo per scontato tantissime cose che in realtà, se ci riflettiamo, se ci soffermiamo a pensare, non hanno alcun senso, non avrebbero alcun senso. Se usassimo il nostro cervello, ci fermassimo a un attimo a riflettere, tante cose veramente non hanno senso. Comunque, cercherò di portarvi l'episodio numero 70 il prima possibile stavolta, e poi mi fermerò un attimo per l'ottava stagione. Ho bisogno di finire delle cose e cose che sto facendo che mi stanno facendo perdere un sacco di tempo, perché voglio tornare a dedicarmi al podcast a tempo pieno, e questa è una cosa che non voglio assolutamente perdere e voglio portare avanti. Va bene, vi dirò com'è la fine di questo libro, però sono più della metà e veramente ci sono degli spunti pazzeschi, quindi vi consiglio di leggerlo. Per ora vi saluto minimalisti, alla prossima! Ciao!